Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Sai, Signore, che cosa hai scelto per te? Hai le idee chiare circa le conseguenze della tua obbedienza? Nell'economia della natura, gli escrementi e le scorie velenose degli animali e degli uomini si sciolgono e dissolvono. Il sudore evapora. Piogge e fiumi portano via il fango. Cadaveri e carogne marciscono. Perfino l'aria ammorbata delle grandi città non arriva a turbare il cielo limpido. Perché i materiali di cui sono fatte le cose non sono impuri in se stessi. Cambiano soltanto forma e stato. Ma nell'economia dei cuori è tutto diverso. Là domina il male che non ha una natura, è semplicemente contro natura, e si stiva in acervi sempre più alti, perché da sé non si scioglie e nessun potere del mondo, tu lo sai, anche se gli uomini proprio non lo sanno, è in grado di espiarlo. Vuoi asciugare questo mare di veleni infallibilmente mortiferi? Vuoi fare del tuo nobile cuore un impianto di depurazione? Come potrai tollerare il contatto anche di un solo peccato, tu purissimo? Stai attento. Ti verranno i brividi alle midolla quando uno di noi sulla strada anche solo ti sfiorerà. E se tu gli guardi l'anima e vedi sul fondo il suo formicolio verminoso e ne ripercorri gli anni, e tutto ciò che si è in esso accumulato di vile, meschina cattiveria, te lo dico, solo questo ti farà sentire male. Ma non è abbastanza sfiorare questo peccatore, sopportare per un attimo il suo contatto, avvertire il suo respiro sul tuo viso. Tu devi tentare di prendere su di te i suoi peccati, dichiararti una cosa sola con essi, non solo considerarli da fuori, ma gustare da dentro interamente la loro essenza, la loro cattiveria. Dovrai pensare che essi non sono i peccati di questo uomo rozzo, straniero, che in fondo non ti interessano, ma addirittura i tuoi propri. Essi ora appartengono a te, niente importando se tu stesso li hai fatti o no. Non ti posso enumerare ciò che di afferrabile e noto si nasconde in un'anima, cose che a noi sono sì consapevoli e che di tempo in tempo ci pesano un po', cose semiconsce e da lungo tempo dimenticate di nuovo, già che l'uomo non sopporta a lungo la sua vergogna, la dimentica volentieri, e cose infine inconsce, tutti questi peccati possibili di cui egli sarebbe capace, per i quali da parte sua non manca se non la spinta esterna, l'occasione, il rapporto, la seduzione, la cattiva compagnia. Io non ti posso raccontare tutto questo nei particolari. Noi uomini, appunto, non siamo minimamente consapevoli del numero e del peso delle nostre colpe. Oppure le pesiamo del tutto all'inverso, e piccolezze su cui sorvoliamo pesano molto sui piatti della bilancia dell'eternità. Così l'uomo, per lo più, pensa soltanto alle cattive azioni da lui commesse, e già i cattivi pensieri da lui agitati gli sembrano irrilevanti perché nessuno li vede. Ma tu incontrerai ancora dell'altro che lui stesso non vede: il vuoto, la carenza di amore, l'immensa, irrecuperabile mancanza del bene che Dio aveva pensato per lui. Lo spazio vuoto di cui non si accorge perché lui stesso è vuoto. Ma tu, che sei la pienezza dell'amore e dell'azione, urlerai in questo vuoto, ti congelerai in questo inverno dell'amore. Non i grandi peccati saranno per te i più dolorosi. Questi sono riconoscibili facilmente a tutto tondo e con un coraggioso sorso li puoi ingoiare come un rospo. Ma che cosa fai tu? Tu, grande, con la marmaglia. Perché il peccato è per lo più piccolo e meschino, senza grandezza, senza dignità. È la stessa meschinità ed è sudicio da dare la nausea. Li conosci bene, questi conteggi da bottegaia, calcoli che non finiscono mai. Fin dove posso arrivare per non dovermi confessare? Che cosa posso ancora permettere alla mia voglia peccaminosa? Dove il confine tra peccato veniale e mortale? Questo mercanteggiare con Dio. Questo è il massimo in noi. Che cosa pensi di questo nostro comportamento, figlio dell'amore? Una volta hai fatto schioccare una frusta e hai picchiato queste anime di mercanti nel tempio di tuo padre, scacciandoli. Adesso sei incatenato e loro, tutti, ti soffiano in faccia i luridi suoni che hanno nella gola. Fa attenzione, perché non devi disprezzare o trascurare nessuno di questi piccoli peccati. Tutti li devi gustare ad uno, altrimenti la tua opera non sarebbe completa. Già un unico segmento quotidiano di un unico uomo è un'ininterrotta catena di piccoli tradimenti, di innocenti punture d'ago contro l'amore. Ahimè, grande è il tuo lavoro, ma loro sono molti. Tuo padre ne ha creati molti come la sabbia del mare, miliardi. Miliardi ti cadranno addosso come squadroni di cavallette e non una sola foglia verde si salverà su di te. Hai preteso troppo a voler portare la loro vergogna. E di fatto ognuno la deve portare, ma loro non lo fanno. Sanno molto bene commettere le brutte cose, ma pensano che la vergogna delle loro azioni evapori senza lasciar traccia e sprofondi nell'oblio del tempo. Non sanno nulla del libro della vita e della memoria dell'eternità. Si scuotono di dosso il loro obbrobrio e alleggeriti proseguono. Ma su di te piove e cala e piove questo vituperio dei secoli, un fiume di cui non vedono i confini. Una lebbra dalle migliaia di forme ti copre. Discendi dentro una cloaca senza nome. Che cosa significa poi vergogna? È ancora poco venir messi alla berlina, perché in fondo quelli laggiù che guardano lo svergognato sono tutti peccatori. Forse anche qualcuno di essi lo sente. In una compagnia serale di aristocratici non è molto doversi denudare, perché ognuno ha il suo corpo sotto i vestiti. Non è molto dover sciorinare i propri vizi più segreti davanti a tutti, perché noi conosciamo i crimini possibili degli uomini da qualsiasi giornale. Ma la vergogna stessa, la vergogna in sé, che nessuno di noi vuole provare o ha provato, che cos'è? Tu lo verrai a sapere. Tu ti dovrai vergognare davanti a tutti, davanti alle pietre morte dell'orto degli ulivi, davanti ad ogni creatura, soprattutto davanti a tuo padre. Ti potresti calare in tutti gli abissi e rannicchiarti in ogni buca, ma tu stesso sei l'abisso e la buca. E non pensare che non ci si accorgerà di te. Tutti noi ti guardiamo, tutti noi vediamo su di te la nostra vergogna e in te la disprezziamo. Tu non puoi liberarti della nausea che senti, perché adesso sei tu stesso la nausea. Tutte le volgarità sono entrate in te e fai orrore non solo a te, ma anche a noi tutti. Noi siamo la società delle persone per bene, tu ne sei estraneo. Noi possiamo perdonarci a vicenda le nostre piccole debolezze e di nuovo levarci tanto di cappello gli uni agli altri. Davanti a te ci si può solo rigirare con disprezzo. Noi facciamo una comunità, un anello chiuso, e sarebbe intollerabile pensare che un essere come te è appartenuto al nostro circolo. Ti assale alla fine la paura? La paura di cui gli uomini non sanno. Non la paura per una disgrazia che ti minaccia, una particolare catastrofe, perché una simile ansia è circoscritta, ha il suo oggetto, e la coscienza dell'uomo vi è orientata. E sempre rimane, come accompagnatrice indivisibile dell'angoscia di noi uomini, la speranza. Mi posso forse ancora salvare nella casa che brucia. Forse è ancora possibile raggiungere in tempo giusto la galleria sommersa. Forse mi capita ancora una grazia all'ultimo momento. Quella che tu soffri, invece, non è una paura delimitata. È un mare di paura, senza rive. La paura in sé, quella paura che è il nucleo e seme del peccato. La paura davanti a Dio e al suo inevitabile giudizio. La paura dell'inferno. La paura di non poter più vedere per l'eternità il volto del Padre. Di essere lasciato definitivamente cadere dall'amore e da ogni creatura. Tu cadi nel fondo senza fondo. Sei perduto. Neppure lo sprazzo più esile di speranza delimita questa angoscia. Perché in che cosa potresti ancora sperare? Che il Padre abbia ancora misericordia di te? Non lo farà, non lo può, non lo vuole più fare. Solo al prezzo del tuo sacrificio egli vuole avere misericordia del mondo. Del mondo, non di te. Di un al di là della tua paura non si parla neppure. Misericordia. Ma la misericordia di Dio sei appunto tu, ed essa consiste nella tua perdizione. Tu stesso del resto l'hai voluto. Vuoi stornare il fulmine di Dio dagli uomini? Esso colpisce appunto te. Padre, tu gridi, se possibile. Ma adesso non è più possibile. Ogni frammento, ogni fuscello di paglia per una possibilità è sparito. Tu gridi nel vuoto, Padre. Si sente solo l'eco. Il Padre non ha sentito. Tu sei sprofondato troppo in giù. Come potrebbero ancora sentirti lassù, nel cielo? Padre, sono tuo figlio, il tuo diletto, il figlio che t'è nato prima d'ogni tempo. Ma il Padre non ti conosce più. Tu sei divorato dalla lebbra di tutta la creazione. Come potrebbe ancora riconoscere il tuo volto? Il Padre è passato ai tuoi nemici. Hanno escogitato insieme il loro piano di guerra contro di te. Tanto ha amato i tuoi assassini che ha tradito te, il suo unigenito. Ti ha dato via come una sentinella perduta, come un figlio prodigo. Sei sicuro che egli c'è ancora? Esiste un Dio? Se un Dio esistesse, sarebbe pure l'amore. Non potrebbe essere tutto durezza, tetro come una parete di piombo. Se esistesse un Dio, egli si dovrebbe almeno rivelare nella sua maestà. Tu dovresti almeno avvertire un soffio della sua eternità. Potresti almeno baciare l'orlo del suo mantello quando passasse alto sopra di te e senza sapere ti calpestasse. Ah, come volentieri vorresti farti calpestare dal piede adorato. Ma invece che nella pupilla di Dio, tu ti irrigidisci nel vuoto di una nera cavità oculare. Ora discendi barcollando verso gli uomini. Ora che l'eterno amore è morto e il freddo dello spazio cosmico ti striscia tutt'attorno glaciale per rianimarti al loro calore animale. Ma loro dormono. Lasciali dormire. Anche il discepolo che amavi, lascialo dormire. Non potrebbero capire che Dio non ama più. Thank you.
Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jacobuk.